Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout, io sono Riccardo e avvicino a me c'è Teresina.
Buon pomeriggio, sono le 15.46. Sigla ufficiale della Perla di Labuan. Ciao Riccardo, come va?
Bene.
Ci ritroviamo insieme anche questo mercoledì.
Anche questa volta a parlare di vampiri.
Ah, benissimo. In onda come sempre la Perla di Labuan fino alle 17 circa, probabilmente oggi ci allungheremo un pochino, ma ancora non sappiamo se dopo di noi c'è già la nuova trasmissione del mercoledì pomeriggio. Comunque benvenuti e bentrovati su 105 250 di Blackout, io lascio subito la parola a Riccardo, vi ricordo prima lo 011 24 95 669 e il 34 666 7326.
Non t'accontenti più dei baci miei, non t'accontenti più delle mie carezze, non t'accontenti più del mio puro amor. Sai che ti dico allora, baciami la vena varicosa, succhiami il dente del giudizio, tappami il pelo del neo, vampira, 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 cia cia, succhiami.
Parleremo dei primi vampiri della letteratura occidentale, non arriveremo quindi fino ai bamboccioni di Twilight, ci fermiamo prima, non è scuso che ne parleremo in futuro. E nel riordinare quello che avevo in biblioteca, che ho trovato nella mia bibliotechina sui vampiri della letteratura, faremo evidentemente non potremo non fare qualche accenno anche al cinema e ai fumetti, ho notato che fin dall'inizio c'è sempre stato uno stretto rapporto tra il tema del vampirismo, nel senso di aggredire le persone per succhiare il sangue, l'erotismo e il sesso, magari sottinteso, magari implicito, ma comunque evidente, fin dall'inizio.
Vampira, vampira, vampira.
C'è stato anche, scusami se ti interrompo subito, c'è stato anche un filone negli anni Ottanta che lo vedeva in parallelo con l'eroina, con l'uso dell'eroina, anni Ottanta, anni 90,
sì.
Poi comunque vabbè.
No, il termine vampiro è stato usato in tutte le salse, in tutti i sensi. Persino Karl Marx ha usato il termine vampiri per indicare i capitalisti che succhiavano il sangue del popolo. Noi ci fermiamo ai vampiri in senso stretto, cioè esseri umani che sono morti, risuscitano dalla morte, vivono di una seconda vita e aggrediscono altri esseri umani per succhiarne il sangue.
Fatta per i servitori. Upla, pardon.
Il primo racconto che parla di vampiri probabilmente è, tra quelli che io ho trovato, Non svegliare i morti, è del 1823, l'autore John Ludwig Tieck, ma l'attribuzione non è certa. Racconta la storia di Walter che va a riprendersi l'amata sposa Brunhilde dal mondo dei morti, ma scopre che è diventata una vampira. John Ludwig Tieck, tra l'altro, è anche il riscrittore, perché parlando di fiabe bisogna parlare sempre di riscrittore, rielaboratore, non di creatori, della fiaba Il gatto dagli stivali. Arriviamo al 1816. George Gordon Byron, un tipico poeta maledetto dell'intellettualità dell'epoca, tra le altre cose, bello, pallido, tenebroso, seducente, affascinante, incantava, seduceva le donne, anche, soprattutto dell'alta società, e poi le abbandonava. Tra le altre, questa triste sorte toccò anche a Lady Caroline Lamb, che si vendicò a suo modo, scrisse un romanzo intitolato Glenarvon. In questo romanzo, Glenarvon di Lady Caroline Lamb, figura un personaggio che si chiama Clarence ed è conte di Clarence Ruthven, conte di Glenarvon, che viene descritto esattamente come tutti del loro ambiente hanno riconosciuto Byron. Bello, malvagio, cattivo, sadico e seducente. È stata la sua vendetta in senso metaforico. Entra in scena a questo punto un altro personaggio, John William Polidori. John John William Polidori era figlio di Gaetano Polidori, già segretario di Vittorio Alfieri, poi era emigrato in Inghilterra, ha sposato una donna inglese e da cui era nato John William Polidori, di cui il nome inglese, il nome e il cognome italiano. Si laureò in medicina, ma fece poco il medico, il suo sogno era diventare uno scrittore, per cui accettò di farsi assumere come medico personale da Byron, lo seguì in giro per l'Inghilterra e anche per l'Europa, perché Byron è anche cagionevole di salute, aveva bisogno e poteva permettersi un medico personale. Polidori dal canto suo sperava che Byron al tempo stesso gli desse delle istruzioni, gli insegnasse a diventare scrittore, che era la sua passione. Fu Polidori che scrisse il romanzo Il Vampiro, che apparve, fu pubblicato nel 1819 su Monthly Magazine. Nel romanzo Il Vampiro compare un personaggio di vampiro, che è Lord Ruthven, ha lo stesso nome del personaggio del romanzo di Lady Lamb. Quindi tutti hanno riconosciuto in questo Lord Ruthven la raffigurazione, di nuovo per slittamento, di Byron. Quindi Byron, che di vampiri in realtà non si interessava granché, si trovò a essere il modello del vampiro, del gentiluomo pallido, tenebroso, cinico, sadico e seducente, che noi siamo anche abituati a considerare. In questa storia il protagonista è un giovane inglese che compie un viaggio per l'Europa, si chiama Aubrey, è abbastanza ingenuo e goffo, incontra un uomo che si chiama Lord Ruthven, che dal momento lo incanta, lo affascina, in un secondo momento prende le distanze perché si accorge di quanto sia cinico e crudele. Girano per l'Italia, arrivano anche in Grecia, poi Aubrey assiste all'apparente uccisione di Lord Ruthven, crede sia morto, ritorna in Inghilterra, va nella nuova, partecipa a un ricevimento dell'alta società, a cui deve partecipare anche la sua amata sorella, che ha compiuto 18 anni, di cui non viene mai detto il nome, che deve debuttare nella nuova società, della società. Mentre si trova a questo ricevimento, una voce terribile alle sue spalle gli dice: ricordati il giuramento. Si volta e si trova davanti a Lord Ruthven. Lord Ruthven, prima di essere apparentemente ucciso, aveva fatto giurare a Aubrey di non raccontare mai a nessuno la sua morte e come e quando fosse morto, che poi l'avrebbe avuto, aveva i suoi motivi. Quindi lui non si spiega come faccia a essere ancora viva e non può raccontare a nessuno di questo fatto strano. Si rende conto che in realtà questo Ruthven non è un uomo normale, infatti è un vampiro, e assiste impotente al corteggiamento di Ruthven nei confronti di sua sorella. Non vi consiglio di andare a cercare e leggere il romanzo Il Vampiro di Polidori, che comunque è uno dei primi, se non il primo, romanzo sul tema del vampiro, perché sono 50 pagine scritte fitte senza mai andare a capo, che mi ricorda certi documenti politici e organizzazioni combattenti.
È anche pieno di acronimi.
È pieno di acronimi, sì. Non ve lo consiglio, comunque vi limito soltanto alla descrizione di Lord Ruthven quando entra in scena, per cui avete un'idea di come è il personaggio. Clarence Conte di Ruthven, leggo: i suoi occhi color grigio opaco, che fissandosi su un volto sembrava non riuscissero a penetrarlo e raggiungere subito i più intimi meccanismi dell'anima, ma ricadevano sulla guancia simile a un raggio pesante come piombo, opprimendo la pelle senza poterlo oltrepassare. Il giovane Aubrey assiste impotente alla scena del vampiro che seduce la sua amata sorellina e la fedeltà al giuramento di non raccontare a nessuno di cosa lui sa di questo Ruthven, sa che cos'è e che a volte muore e poi risuscita. In questo dilemma cade malato, impazzisce via via col tempo, da inescandescenze, arriva fino al giorno in cui gli dicono che sua sorella ha sposato un certo conte di Marsden. Lui allora in questo modo si rianima, a meno male non ha sposato Ruthven, guarisce, ritorna in società, riprende a fare una vita normale. Poi quando vede una fotografia si rende conto che il conte di Marsden è semplicemente un altro nome di Ruthven. Arriva il temuto matrimonio, sua sorella sposa Lord Ruth partono con la carrozza. In quel momento è passato esattamente un anno e un giorno, infatti il giuramento riguardava un anno e un giorno. Passato un anno e un giorno, Aubrey ha il diritto di rivelare il segreto, e quindi chi è veramente Lord Ruth a tutti quelli che gli stanno intorno. Quindi saltiamo direttamente alla fine del romanzo, leggo: la debolezza di Aubrey aumentò sempre più, il versamento di sangue provocò i sintomi di una morte imminente. Egli volle che fossero chiamati i tutori della sorella, e quando scoccò la mezzanotte raccontò loro con calma quel che il lettore già sa, e subito dopo spirò. I tutori si precipitarono in soccorso della signorina Aubrey, ma quando giunsero era ormai troppo tardi. Lord Ruth era scomparso e la sorella di Roprin, Aubrey, aveva appagato la sete di un vampiro. Punto esclamativo. Come tanti altri autori e scrittori, anche Polidori e anche Byron hanno avuto l'avventura, dopo essere stati in vita scrittori e autori, poi dopo morte sono diventati personaggi di altri scrittori, avvicinandosi di più ai nostri giorni. Nel 1996 Tom Holland scrisse il romanzo Lord of the Dead, in cui Byron diventa vampiro in Oriente, dove effettivamente lui è molto viaggiato, è morto anche in Grecia se non sbaglio. Racconta la sua storia a Rebecca, Byron diventato vampiro, che è uno degli l'ultima discendente della dinastia di Lord Ruthven. Poi Byron nel romanzo fugge da Polidori, che a sua volta è diventato un vampiro. La nostra rassegna sui primi vampiri continua con un burlone. Si tratta di Prosper Merimée, nato nel 1803 e morto nel 1870, appassionato di cultura e racconti e di folklore balcanico e lirico.
È quello della Carmen Merimée.
Quello, sì, esattamente. E nel 1827 fu dato alle stampe in Francia, con grande successo, una raccolta di poesie e canti dei Balcani, sotto il titolo La Guzla. Il titolo è abbastanza pertinente perché è il nome di uno strumento musicale balcanico, e veniva spacciato come una raccolta di canti e poesie balcaniche raccolte da un appassionato che si chiamava Jetid Maglanovic. In realtà tutti questi canti e poesie erano stati assolutamente inventati da Prosper Merimée, li ha scritti lui in modo credibile, immagino, perché essendo appassionato era anche un esperto. E questo Jetid Maglanovic in realtà non è mai esistito. Alcune di queste poesie parlano di vampiri, hanno come protagonista un vampiro, raccontano episodi, cronache, aneddoti di morti che sono usciti dalla tomba rivelando di essere vampiri, oppure vampiri che sono stati neutralizzati aprendo la tomba e piantandogli un paletto. Dentro questa raccolta, questa pseudo raccolta, La Guzla, che poi è stata ripubblicata col nome vero del suo reale autore, Prosper Merimée. I suoi lettori in realtà qualche sospetto avrebbero dovuto averla, perché qualche anno prima, Merimée aveva dato alle stampe un altro romanzo che si presentava come la biografia, l'autobiografia di Gazul Clara. Gazul è una anagramma di Guzla, attrice e autrice teatrale spagnola. In realtà mai esistita. Anche questa se l'ha inventata Prosper Merimée. La rassegna è lunga, è ancora lunga, per cui io prendo un po' a caso, dovremmo per forza prendere a caso, spero che di non annoiarvi. Trovo qua, ci spostiamo, siamo già arrivati in Francia, La Morte Amoureuse, quindi di nuovo il legame tra vampirismo e morte, e di un anonimo. Racconta la storia, dunque il protagonista è un sacerdote di 66 anni, si chiama Romualdo, racconta la sua storia a un confratello più giovane. Il giorno della sua ordinazione sacerdotale, Romualdo commise l'errore di levare gli occhi su una donna bellissima, Clarimonda. La donna più tardi gli viene descritta dal saggio abate Serapione come una cortigiana, amante di un certo principe Concini e protagonista di orge scandalose. Alla vista di Cloribonda, che lo avvicina all'uscita della chiesa dove è stato ordinato prete, chiedendogli: «Sventurato, cosa hai fatto?» Romualdo dimentica le sue aspirazioni di santità di fronte a una bellissima donna, questa bellissima donna. Non osa tuttavia rivedere la donna e accetta una parrocchia di campagna. Adesso si sa anche che le mele marce sono anche a volte possono essere quelle più gustose e più zuccherose. Accetta della parrocchia di campagna. Una sera un paggio viene a chiamarlo per assistere una moribonda che ha chiesto specificamente di lui, e Clarimonda. Ma quando il giovane sacerdote arriva al suo palazzo, la trova morta. Bacia le labbra del cadavere, per prodigio gli occhi di Clarimonda si aprono, la donna gli assicura che sì, morta, ma che, aperte virgolette, ormai siamo fidanzati e potrò vederti e venire da te, chiusa virgolette. Romualdo sviene e si ritrova nella sua parrocchia, dove inizia la doppia vita. Di giorno è un buon parroco di campagna, di notte gli sembra di vedere Clarimonda che lo porta con sé in un viaggio a Venezia come suo amante. Romualdo a un certo punto non sa più se è un parroco di campagna che la notte sogna di essere un cavaliere dissoluto a Venezia o un gentiluomo amante di Clarimonda, che quando si addormenta sogna di essere invece un prete. La situazione si aggrava quando Clarimonda, a Venezia, si ammala e sta per morire di nuovo. Romualdo scopre che la donna può sostenersi soltanto con il suo sangue. Non solo il cavaliere a Venezia, ma anche il parroco nella sua canonica si svegliano con i segni di punture alle braccia. Clarimonda non attacca la gola e vedono esaurirsi le loro forze. Finalmente interviene di nuovo l'abate Serapione, il rompiscatole. Si fa raccontare tutta la storia e decide che c'è un'unica soluzione. Si porta con Romualdo al sepolcro e sotto l'iscrizione trova il corpo della donna intatto con una goccia di sangue che le esce dalla bocca. Serapione esclama: «Eccoti, demone, cortigiana impudica, che si abbevera di sangue d'oro!» e riduce il corpo di Clarimonda in cenere, cospargendolo di acqua benedetta. La notte successiva Clarimonda appare a Romualdo e gli ripete le stesse parole che gli aveva rivolto il giorno della sua ordinazione sacerdotale. «Sventurato, che cosa hai fatto? Perché hai ascoltato questo prete imbecille? Non eri felice? Che cosa ti avevo fatto perché tu violassi la mia povera tomba e mettessi a nudo le miserie del mio nulla? Ogni comunicazione tra le nostre anime e i nostri corpi ormai è rotta. Addio, mi rimpiangerai». Da allora Romualdo, che ormai è un vecchio sacerdote, non ha più visto Clarimonda, ma in effetti la rimpiange ancora e consiglia il giovane confratello, a cui raccontava la sua storia che abbiamo incontrato all'inizio della storia, di non guardare mai una donna, aperte virgolette, un minuto è sufficiente per farti perdere l'eternità, chiuse virgolette. Il brano che vi ho appena riassunto è La Mort Amoureuse di Anonimo, apparso nel 1800, sì, insomma, a metà dell'Ottocento. Dopodiché, cosa abbiamo ancora? Ricordiamo intanto che John William Polidori, autore de Il Vampiro, quello di Lord Ruthven, è morto suicida nella notte tra il 23 e il 24 agosto del 1821 per ingestione di veleno. Abbiamo ancora Lo Sconosciuto Misterioso, anche questo anonimo, del 1860. Azzo von Klatka è un nobile aristocratico.
Si chiama Azzo?
Azzo. Okay. Vive nei Balcani, è un vampiro. Quindi già cominciamo già a avvicinarsi come scena. E insidia Franziska, che è la figlia di un nobile suo vicino, finché non arriva il cavaliere Wojciechowski che la salva. Questo è il titolo di questo racconto anonimo, è Lo Sconosciuto Misterioso. La Mort Amoureuse, che è la storia di Romualdo, Clorimonda e Serapione, come vi ho detto, è anonima. E apparve, fu pubblicata sulle Chroniques de Paris, Journal Politique et Littéraire, nel numero del 23 e 26 giugno del 1836, e poi raccolti in volumi in due raccolte nel 1839 e 1845. A questo punto i vampiri sono già usciti dalla credenza popolare degli sperduti villaggi della Moldavia, della Croazia, della Serbia, locali, e sono già entrati nella pagina stampata nell'Europa occidentale. E cioè la parola vampiro è già conosciuta anche a Parigi, Milano, Londra, e forse anche in America. Arriviamo a Carmilla. L'autore è Joseph Sheridan Le Fanu, nato nel 1814 e morto nel 1873. Carmilla del 1871, quindi poco più di un anno prima della morte del suo autore, che aveva già una fama, era già abbastanza riconosciuto come scrittore in Inghilterra, e per nostra fortuna ha fatto in tempo a scrivere questo romanzo, che secondo me rende benissimo, regge benissimo la prova del tempo. L'autrice, qualche parola sulla struttura del romanzo, è raccontato in prima persona. Il personaggio narrante non è Carmilla, è Laura. È uno di quei racconti, di quei romanzi in cui il personaggio narrante non racconta la storia che si è appena conclusa, ma la racconta dopo un lungo lasso di tempo, più o meno come succede nell'Isola del Tesoro, in cui Jim Hawkins, ormai adulto, racconta quella sua avventura da ragazzo quando ha avuto a che fare con l'Isola del Tesoro, o in tempi più recenti Il nome della rosa di Umberto Eco, in cui Azzo D'Abelco, ormai vecchio, racconta il lontano episodio in prima persona del quando era un giovane novizio al seguito di Guglielmo di Baskerville. Quindi il personaggio narrante, raccontando questo episodio lontano nel tempo, però con la mente dell'oggi e quindi in grado di giudicarlo, ci offre anche alcuni commenti e riflessioni col segno di poi, rendendolo secondo me anche più affascinante questo lontano episodio. Evidentemente non l'ha mai dimenticato, e anzi tant'è vero che ce lo racconta pure, perché ha segnato la sua vita, è stato un episodio fondamentale nella sua vita. Il personaggio, la protagonista narrante di Carmilla, si chiama Laura, e racconta gli avvenimenti avvenuti 10 anni prima, quando era un adolescente, ospite nel castello, viveva nel castello insieme a suo padre. E cominciamo subito con questo brano che ci viene letto da una voce nota di Radio Blackout. Questo è il brano in cui Laura racconta al lettore l'ambiente in cui viveva quell'epoca, in cui è cresciuta, è nata ed è cresciuta da ragazza, prima dell'incontro con Carmilla.
Ora devo dirvi quanto sia piccolo il numero di coloro che abitano il nostro castello, eccezion fatta per i servitori e i dipendenti che abitano negli edifici circostanti il castello. Ascoltate e meravigliatevi. C'è mio padre, che è l'uomo più buono della terra, ma ormai sta invecchiando, ed io, che all'epoca della mia storia ho soltanto 19 anni. Io e mio padre costituiamo l'intero nucleo familiare residente al castello. Mia madre, una signora stiriana di nobili origini, morì quando ero bambina. Sin dalla mia infanzia, però, un'affettuosissima governante si era presa cura di me. Non ricordo neppure il tempo in cui il suo volto grassoccio e benevolo non era ancora divenuto un'immagine familiare nella mia memoria. Era Madame Perrodon, nativa di Berna, le cui cure e la cui bontà mi compensarono in parte della perdita di mia madre, che neppure ricordo, tanto ero piccola quando mi lasciò. Con Madame Perrodon eravamo in 3 quando ci riunivamo a tavola, 4 con Mademoiselle de La Fontaine, che era addetta al perfezionamento della mia educazione. Quest'ultima parlava il francese e il tedesco. Madame Perrodon il francese e stentatamente l'inglese. A queste lingue si aggiungeva l'inglese che mio padre e io parlavamo ogni giorno, un po' per non dimenticarlo e un po' per patriottismo. Il risultato era una specie di Babele, di cui gli estranei ridevano, e che non tenterò di riprodurre nel mio racconto. Inoltre, c'erano due o tre amiche della mia età che venivano, di tanto in tanto, a farci visita per periodi più o meno lunghi. Visite che io talvolta restituivo. Che cosa fu che quando giunsi ai piedi del letto e cominciai a mormorare qualche frase di...
Scusate, qua c'è stato un brano che è partito senza nostro volere.
Che quando giù...
Niente, non funziona. Ti prometto che risolveremo questo problema. Evidentemente quel supporto lì non ci sta funzionando. Comunque, prego.
Quello che avete sentito è un brano del romanzo Carmilla di Joseph Sheridan Le Fanu. Il personaggio, la protagonista narrante, è Laura, che racconta quando aveva 19 anni e viveva con suo padre in questo castello in Austria, una vita relativamente tranquilla, fino a un giorno in cui tutto cambiò. E tutto cambiò un giorno che una carrozza si ruppe una ruota e rimase bloccata nelle vicinanze. Sulla carrozza viaggiavano una bella signora e una adolescente della stessa età di Laura. Gli abitanti del castello soccorrono le due passeggere. Dopodiché la signora dice che deve partire subito perché è un affare urgente che l'aspetta, che non può aspettare, e chiede al proprietario del castello, che è il padre di Laura, di ospitare la fanciulla, che si chiama Carmilla. Il padre è ben contento di ospitarla, così finalmente sua figlia Laura, il personaggio narrante, ha una sua coetanea con cui parlare, e anche Laura è contenta. E quello che sentiamo adesso, questo brano che sentiremo adesso, è uno dei primi incontri tra Laura, che è il personaggio narrante, e la sua nuova amica coetanea Carmilla, e si vede subito che questa Carmilla appare che ha qualcosa di strano.
Che cosa fu che quando giunsi ai piedi del letto e cominciai a mormorare qualche frase di saluto, mi stordì per un istante e mi fece indietreggiare di un passo o due? Ve lo dirò. Vidi lo stesso volto che una notte, nella mia infanzia, mi era apparso restandomi fortemente impresso nella memoria. Quel volto sul quale, per tanti anni, avevo rimuginato così spesso quando nessuno sospettava cosa stessi pensando. Era un volto grazioso, anzi bellissimo, e aveva la stessa espressione malinconica di quando l'avevo visto per la prima volta. Ma quasi immediatamente si illuminò d'un bizzarro, rigido sorriso. Vi fu un silenzio che durò un intero minuto. Alla fine fu lei a parlare. Io non ero in grado. «È prodigioso!» esclamò. 12 anni or sono vidi in sogno il vostro viso, e da allora mi ha sempre perseguitato. È veramente prodigioso», ripetei io, superando con uno sforzo l'orrore che mi aveva tolto la parola. 12 anni or sono, in una visione o nella realtà anch'io vi ho vista. Non potrei mai dimenticare il vostro volto. Da allora mi è sempre rimasto davanti agli occhi». Il suo sorriso si era addolcito. Qualsiasi cosa vi avessi trovato di strano si era dileguata. Quel sorriso e quelle guance ornate di fossette erano ora deliziosamente graziosi e vivaci. Mi sentii rassicurata e con un tono più consono alla mia situazione di ospite terminai il discorsetto di benvenuto, dicendole quanto piacere il suo arrivo casuale avesse procurato a noi tutti, e specialmente a me. Le presi la mano mentre parlavo. Ero un po' timida, come lo sono le persone solitarie, ma la situazione mi rendeva eloquente, persino ardita. Lei strinse la mia mano fra le sue e ve la trattenne. Gli occhi le si illuminarono mentre mi fissava, sorridendo, e arrossiva.
Non credo di anticipare, di togliere la sorpresa a chi ha letto o anche chi volesse leggere Carmilla dicendomi che Carmilla è una vampira, evidentemente. La trama della storia è relativamente semplice, soprattutto alla luce di tutto quanto è stato detto e scritto sui vampiri nei fumetti e nel cinema da allora a oggi. Però ve lo ripropongo perché secondo me l'aspetto più interessante di questo romanzo è l'atmosfera di morbosità, spero che tu Teresina sia d'accordo, che si instaura l'atmosfera, il legame, il feeling tra le due adolescenti, Laura e Carmilla. Tutto è sottinteso, non ci sono niente di esplicito, è tutto sottinteso, però secondo me evidente. E lo vediamo ancora meglio nei brani che sentiamo adesso. Carmilla, di Joseph Sheridan Le Fanu, fu pubblicato per la prima volta nel 1871 sulla rivista Te Dar Blu. In seguito è stata raccolta, ripubblicata in una raccolta che si intitolava In a Glass Darkly. E vediamo adesso un altro brano, ancora sempre solo la relazione tra Laura, il personaggio narrante, e la sua strana ospite coetanea Carmilla.
Era più alta di quanto lo siano in media le donne. Comincerò col descriverla. Era snella, meravigliosamente aggraziata. A parte il fatto che i suoi movimenti erano languidi, molto languidi, non c'era nulla nel suo aspetto che la facesse sembrare una malata. La carnagione era colorita e radiosa, i lineamenti minuti e bellissimi, gli occhi grandi, scuri e lucenti. I capelli erano meravigliosi. Non ho mai visto capelli di tale bellezza, così folti e lunghi. Quando li teneva sciolti sulle spalle, ho spesso insinuato le mani sotto quella chioma, ridendo meravigliata del suo peso. Erano capelli squisitamente fini e morbidi, di un castano molto scuro, vagamente sfumato d'oro. Mi piaceva lasciarli ricadere sotto il loro stesso peso quando, nella sua stanza, si appoggiava alla spalliera della poltrona, parlando con voce sommessa e dolcissima, mentre glieli intrecciavo, li ornavo di nastri e li sparpagliavo giocando. Cielo, se avessi saputo tutto!
Dunque, andiamo avanti. Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio, passiamo subito a un altro brano. Se per caso aveste la curiosità di leggere Carmilla di Joseph Sheridan Le Fanu, è abbastanza facile trovarlo. Ogni volta che viene in qualunque edizione, quando viene pubblicata una raccolta di racconti di vampiri, Carmilla c'è. Vuol dire non è stata dimenticata. Vediamo quest'altro brano. Sempre Laura e Carmilla. Laura ce lo sta raccontando a molti anni di distanza.
Mi gettava al collo le belle braccia, mi attirava a sé e, poggiando la guancia contro la mia, mormorava con le labbra vicino al mio orecchio: «Mia cara, il tuo cuoricino è ferito. Non giudicarmi crudele perché obbedisco alla legge irresistibile della mia forza e della mia debolezza. Se il tuo cuore è ferito, anche il mio sanguina. Nell'estasi della mia enorme umiliazione, io vivo nella tua calda vita, e tu morirai dolcemente nella mia. Non posso evitarlo. Come io mi avvicino a te, tu a tua volta ti avvicinerai ad altri e imparerai l'estasi di quella crudeltà che è anche amore. Così, per un poco, non cercare più di conoscere altro sul mio conto e sul conto della mia gente, ma fidati di me con tutto il tuo affetto». E dopo aver pronunciato una tale rapsodia, mi stringeva più forte nel suo abbraccio tremante e le sue labbra si posavano dolcemente, in baci leggeri, sulla mia guancia. La sua agitazione ed il suo linguaggio mi erano incomprensibili.
Don't be afraid. Unless you're beautiful.